Per la serie Dall'Arca di Noè, il fondatore di Subria e l'antica Milano. Ma quando alle origini milanesi, pur sospinto dal grande spirito religioso, in Morigia non se la sentì di tralasciare completamente alcune reminiscenze classico-pagane che comunque lo affascinavano e che ben potevano costituire un pregio e un vanto all'atere per la sua ricostruzione fantastica della storia. E il Morigia si mise allora a ricostruire con grande dovizia e particolari e con la faccia tosta più plateale gli inverosimili legami che sosteneva fossero esistiti tra Milano e la famosa e favolosa città di Troia. Ovviamente questi legami dovevano risultare molto più antichi di quelli che Roma vantava di avere avuto con Troia. Tramite i suoi due leggendari gemelli, discendenti da quell'Enea fuggito dalla città in fiamme e approdato miracolosamente insieme ad altri troiani sulle rive laziali. La città di Troia occupava anche un posto importante nell'immaginario di tanti eruditi italiani del XVI secolo e in molti pensavano che Roma non dovesse essere l'unica a poter vantare le origini che affondavano nel sangue dei figli di Priamo. Nelle varie storie lombarde dei secoli XIV e XVI, laddove venivano spiegate le origini di città e campagne, si legge di un numero davvero sorprendente che eroi troiani, tutti fuggiti da Troia, tutti finiti nella pianura padana e tutti diventati fondatori di varie città e località. Così, da Briono, purissimo eroe troiano, sarebbe venuta la Brianza, come vogliono molti eruditi lombardi nel XVI secolo, che in realtà non facevano che ripetere quel che aveva già sostenuto lo storico milanese Galvano Fiamma del 1283-1344, nella sua cronica galvaniana, conservata a Milano tra i libri della Biblioteca Braidense e nella cronica Maior della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Tra i libri in fiamma, e a sua volta, si rifaceva ad altre cronache, non molto precedenti la sua. Da un altro troiano, Barro, sarebbe stata fondata la mitica città di Barra presso Lecco e Olmio, anche di lui, troiano ed eroe, sarebbe stato fondatore di Olmea, l'antica Monza, ed ecco allora il nostro Paolo Morigia, e seguendo la scia luminosa dei suoi predecessori, portare anche a Milano, anzi a Subria, gli eserciti troiani il cui sangue si fonderà con quello dei discendenti di Noè. Poi continua il suo racconto. E sarebbero venuti gli Etruschi, i Toscani, come vengono da lui chiamati, e i Sicambri, e infine ultimo i Galli o Celti, che lui chiamava francesi. Possiamo dire che fin da quando le origini meneghine erano mitologiche, inventate e reinventate di sana pianta, la varietà compositiva era già una caratteristica importante della razza milanese. Milano, dunque, come crogiolo di genti varie, da sempre nella leggenda e nella realtà, ieri come oggi. E Morigia, nelle sue invenzioni, non poteva completamente rinnegare la vicenda di Belloveso con la sua impresa vincitrice, semplicemente la ridusse a un capitolo minore nella sua versione della storia milanese. Al suo arrivo in Italia, il condottiero dei Galli si trovò davanti alla grande e forte città di Subria, che Morigia in un impeto di orgoglio assicura, fosse circondata da possenti mura e munita persino di 100 torri. E dopo un cruento assedio la sottomise e la rase al suolo per poi ricostruirla e ribattezzarla con il nome di Mediolanum. Morigia, nella sua foga di cieco ed esaltato amor patrio, si era dimenticato, o forse chissà non le conosceva, le parole dello storico greco Polibio, che aveva scritto che i Galli abitavano villaggi non cinti da alcun muro, privi di ogni altro apparato. Allo stesso modo, Morigia non rilegò del tutto, non rinnegò del tutto nemmeno la vicenda della scrofa mediolanea, anzi, al momento opportuno, non mancò di impossessarsene, riciclandola a suo uso e piacere. Come i discendenti di Enea, avevano la loro lupa capitolina, simbolo delle proprie origini. Così i discendenti di Subrio, di Noè, potevano vantare la loro scrofa ad foro mercatorio, simbolo parlante, col suo manto per metà di setole e per metà di lana, ovvero mediolano, pronto a raccontare le altrettanto antiche e presunte radici milanesi. E nel gioco dell'ipotetica competizione fra Roma e Milano, qualcuno arrivò persino a chiamare lupa mediolanea, la milanesissima scrofa, primo e più antico simbolo araldico di Milano. Nell'Eneide Virgilio raccontava che Enea sacrificò una scrofa con i suoi 30 porcellini sul luogo dove fondò la città di Lavinio, creando le premesse per la futura fondazione di Roma. Il Morigio volle assolutamente che la scrofa mediolanea, ritrovata a Belloveso, una uguale figliolanza, non un porcellino in meno, e pertanto scrisse nelle sue pagine: «Et vogliono alcuni autori che questa porca avesse 30 porchetti». Nessuno tra gli storici che scrissero della leggenda della scrofa semilanuta dice di che colore fosse il suo manto. E Morigia lo dice: bianco, guarda caso come il colore della scrofa di Enea, che qualcuno poi si inventò anche che Milano per un certo periodo si fosse chiamato Alba dal colore della scrofa, chiaramente copiando di sana pianta la tradizione della nascita della città di Alba Longa, progenitrice di Roma. Dalla scrofa, continua Morigia, la quale era rara al vedere perché era mezza coperta del suo pelo naturale e l'altra metà era di una lana molle, Belloveso avrebbe tratto spunto per la scelta del nome con il quale ribattezzare la sua riedificata città. Le fole del Morigia non vennero sole. Alcuni storici suoi contemporanei, nella ricostruzione facile e sempre più fantasiosa, presi nel gioco della contrapposizione tra Roma e Milano, che all'epoca di Milano capitale imperiale non accennò mai a scemare, vollero anche loro inventarsi due gemelli mitologici e milanesi che ne tenessero testa a Romolo e Remo. Li indicarono come appartenenti al ceppo etrusco e diedero loro i nomi di Medo e di Olano, guerrieri e ovviamente grandi eroi. I due fratelli sarebbero i fondatori di Mediolano, che dai loro nomi congiunti avrebbe così ereditato il proprio toponimo.